Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
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 Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. Non possono esistere gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliano che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare, e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento, e allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo si irrita poi, no? Vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.
È la storia di una società che precipita e che mentre sta precipitando si ripete per farsi coraggio. Fino a qui tutto bene.
Il governo non fa nulla perché sta litigando su tutto. Stanno litigando sul plexiglass dei nostri figli a scuola. Stanno litigando sul taglio delle tasse.
Ma quello è già stato tolto. Onorevole Salvini, non c'è più il plexiglass.
Fino a qui tutto bene.
Non è previsto.
Fino a qui tutto bene.
Ma perché? Chi gliel'ha detto?
Beh, nelle direttive, quelle che perlomeno conosciamo fino adesso, poi non so se lo reinseriscono.
Fino a qui tutto bene.
Zingaretti e il Partito Democratico gettano la maschera e parlano chiaramente di voler introdurre la città.
Fino a qui tutto bene.
Contro questa vergogna, Fratelli d'Italia continua la raccolta di firme e pronta a battersi in Parlamento.
Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene.
Europa, Bruxelles abbiano detto ci rivediamo fra 15 giorni. Ci prendiamo 15 giorni per riflettere, 15 giorni per riflettere. Ma qualcuno a Berlino o a Bruxelles ha capito che adesso c'è qualcuno che non ha i soldi per la ricarica del telefonino?
Collega Salvini, è una vergogna sentirvi in aula. Perché? Perché per un anno e mezzo abbiamo lavorato con i colleghi, tutti shadow relatore come lei. Sei l'unico che non abbiamo mai visto in riunione.
Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene.
Allora è facile dire che abbiamo fatto aria. No, abbiamo lavorato nell'interesse delle piccole aziende, dei lavoratori, degli appalti pubblici sani.
Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene.
Come lui va a spiegare ai suoi elettori che non è un fannullone in questo Parlamento? È solo in TV e mai in aula, mai in riunione per lavorare. È una vergogna, sei un fannullone in questo Parlamento. Lo dico io.
Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene.
I clandestini continuano a sbarcare in Italia, ora basta. È tempo di attivare un blocco navale europeo per impedire le partenze dei barconi, per impedire le morti in mare.
Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene.
È la fotografia di un governo che non ha risposte da dare all'Italia e serve solo a pagare gli stipendi a quelli che lo compongono. Deve andare a casa.
Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Eccoci, ben trovati a tutti. Questa è una nuova, imperdibile puntata di Odio gli indifferenti. L'estate ci sta arrivando incontro a grandi passi. Noi abbiamo passato 3 mesi abbondanti di quarantena. E noi comunque andremo incontro a questa estate. Ci andrà incontro Odio gli indifferenti. Ognuno degli ascoltatori andrà incontro alla sua estate e cercheremo in qualche modo di dimenticare tutta la quarantena che abbiamo da pochissimo smaltito. Anche in questa puntata avremo a che fare, come sempre, con la politica. Stavolta cercheremo di mettercene il meno possibile.
Sì, puzzo. Ecco, se andassi in qualche salotto radical chic mi direbbe Salvini puzzi.
Avremo a che fare col cinema.
Mi pari Rugantino, mi pari. E sì, sento.
No, sportivo.
Aspetta. Vieni qua, va.
Naturalmente non potremo dimenticare la letteratura.
E così il primo giorno di scuola la maestra di filo-indiano disse: bambini, disponetevi in filo-indiana. E i bambini.
cronaca e vari accadimenti.
Poi c'è un personaggio nuovo che ho visto anche stasera che passa con una borsa a tracolla per i tavoli, ti mette dei pupazzi sul tavolo, ti guarda e ti fa prepetare pupazzo. Scusi, non ho capito. Prepetare pupazzo. Ti lascia un bigliettino, dice poi sul bigliettino ci sarà scritto quello che voleva dire. Leggi il bigliettino, prepetare pupazzo, qua non si capisce.
Insomma, ce la metteremo tutta per confezionare una nuova, interessante puntata di Odio gli Indifferenti.
Stavo pensando, io stavo pensando una cosa molto triste, cioè che io, anche in una società più decente di questa, mi ritroverò sempre con una minoranza di persone, ma non nel senso di quei film dove c'è un uomo e una donna che si odiano, si sbranano su un'isola deserta perché il regista non crede nelle persone. Io credo nelle persone, però non credo nella maggioranza delle persone. Mi sa che mi troverò sempre a mio agio e d'accordo con una minoranza.
Vabbè, auguri.
E qui...
nel merito di questa vicenda, tutti a dire il nazionalismo, la paura, la guerra, le emozioni degli affetti, Romeo, Romeo.
Romeo, a che ora ti manda a cercare domani?
Romeo, oh Romeo, perché sei tu Romeo?
Oh Romeo, Romeo, sarebbe così bello.
Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo?
Ho voglia di farmi vedere, di farmi sentire, di farmi ascoltare.
Ma chi tagli questo niente a te, scusi?
Qua non stiamo a far polemica, stiamo cercando di raccogliere segnalazioni e di dare risposte.
Ma l'ha chiesto qualcosa o l'ha chiesto?
No, figura.
Mi state inondando di WhatsApp, di messaggi in casella privata o in Messenger.
Ma stai zitto, ma quando va?
Non vedo l'ora di tornare nelle strade, a distanza, nelle fabbriche, nelle piazze, in mezzo alla gente.
Cioè, ti sembri intromettere in mezzo per a rompere l'armonica, cioè l'atmosfera? Non fa, ci parla sempre, giù.
Non vedo l'ora di uscire e di tornare a far politica con la P maiuscola in mezzo alla gente.
Io insisto proprio perché
c'è un'alternativa possibile a questa situazione? Sì. C'è un'alternativa alla precarietà, alla paura, alla clandestinità? Sì. Io ci sono.
Allora avevi ragione cosa a dire che si sceglie?
Assolutamente sì.
Ed ora, dopo aver ascoltato l'inutilità delle parole di alcuni politici, mi sovviene l'urgenza di leggervi un post di Emilio Mori. Che riguarda Salvini. Lo so, non avevate dubbi che avrebbe riguardato Salvini. Io non ci posso fare nulla. Questo post io lo devo leggere perché è corretto, è giusto e racconta il vero. I numeri dell'odio. Nelle ultime due settimane Salvini ha pubblicato sulla sua pagina Facebook 47 post contro stranieri ed immigrati, dipinti ora come invasori, ora come criminali, ora come untori. 47 post, praticamente più di 3 al giorno. Senza contare Instagram, Twitter e le interviste in TV, sui giornali, in radio, i comizi e così via. Un'ondata di odio studiata per sortire un preciso effetto, instillare terrore e odio verso tutti gli immigrati. Di questi 47 post, ben 26 sono creati in modo tale da gettare nel panico gli italiani, raccontando loro di un'invasione in corso. I titoli sono a caratteri cubitali, gialli o rossi, l'appellativo clandestini è ovunque, così come la parola allarme o gli insulti al governo tacciato di follia. Poi vai a vedere i numeri e scopri che nei primi 10 giorni di luglio, i dati sul sito del Ministero arrivano al 10 di luglio, i migranti sbarcati sono stati 1137. Cioè 800 in meno rispetto a quelli che sbarcarono nel 2018, nello stesso periodo in cui Salvini era al governo, e appena 49 in più rispetto al 2019, quando con Salvini al governo furono 1088. Quindi è riuscito a far credere che l'invasione siano 49 migranti in più rispetto ai suoi 1088. Ma c'è di peggio. Altri 11 di quei 47 post realizzati dalla bestia per alimentare il terrore e l'odio contro gli immigrati sono dedicati a reati commessi da stranieri, anche con immagini artefatte. Vedi post con la foto di un italiano nudo per strada, spacciato per pakistano. Il fatto curioso è che sempre in queste due settimane migliaia di italiani sono stati arrestati o processati o condannati per stupro, traffico di droga, rapina, omicidio, truffa, corruzione. 64 indagati, di cui 31 in arresto per mazzette nell'esercito, oppure furto, pedofilia, un prete che ha stuprato 15 bambine con meno di 14 anni, molestie, eccetera. Ma di tutto questo, di tutti questi crimini e criminali italiani, stranamente non c'è traccia. Così da trasmettere l'idea nei frequentatori della sua pagina che ogni santo giorno i reati siano commessi solo da stranieri, che gli stranieri siano tutti criminali e che criminali italiani non ne esistono. Infine abbiamo 10 posti in cui Salvini lancia ossessivamente l'allarme sui migranti infetti che potrebbero contagiare l'Italia. Sei migrante? Allora sei un untore che vuole ammazzare gli italiani, sei colpevole di essere malato. Ricordate? Quando erano gli altri a dare degli untori a noi, la trovavamo una cosa raccapricciante. Salvini la trovava una cosa raccapricciante. Ora aizza i suoi elettori nel vedere in ogni immigrato un possibile untore, quindi un possibile malato da ributtare in mare. Ecco, poi apri i giornali in questi stessi giorni e scopri che a Milano un bengalese che vendeva rose è stato picchiato e gettato nei navigli, mentre il papà di una ragazza giocatrice della nazionale italiana di basket in carrozzella è stato massacrato di botte al grido di «Rom di merda, tornatene a casa tua» e così via. A proposito della ragazza sulla sedia a rotelle giocatrice di basket, ora vi leggo un post di Lorenzo Tosa. Immagina di essere lei, Beatrice Yon. Hai 23 anni, di cui 16 passati in Italia, poliomelitica da quando hai 3 mesi, una vita in sedia a rotelle, il sogno coronato di diventare cittadina italiana a tutti gli effetti e giocare a basket per la nazionale del tuo paese. Un giorno, 2 sere fa, torni nella tua casa di Ardea, insieme a mamma, posteggi la macchina nel posto che ti spetta di diritto e di fronte ti trovi un uomo che ti aggredisce in modo violentissimo. Handicappata di merda, vieni fuori. Entra persino nel tuo giardino, urla, stranieri di merda, tornate al vostro paese. Poco distante dall'uomo ci sono altre persone, alcuni insieme a lui, altri di passaggio. Nessuno di loro muove un dito per aiutarti. Nessuno. Quando tuo padre torna dalla sua passeggiata, non ha il tempo nemmeno di aprire bocca, che viene colpito da una testata che gli frantuma uno zigono e gli porta via un dente. Poi le minacce a sfondo sessuale. Tanto la becco per strada sta handicappata e mi faccio fare pure un lavoretto. Il dolore di vedere tuo padre in una maschera di sangue, la paura, l'impotenza. Infine, l'arrivo dei carabinieri che fa terminare quell'incubo. Immagina di essere lei, Beatrice. Quando sei arrivata qui, a 7 anni, giravi ancora con un passeggino perché la tua famiglia non poteva permettersi di meglio. E solo la Caritas è riuscita a procurarti una carrozzina vera e propria. Su quella carrozzina sei diventata grande, hai imparato a giocare a basket e lo hai fatto talmente bene da diventare una delle più forti cestiste paralimpiche italiane. Hai combattuto insieme 2 delle battaglie più dure e difficili del nostro tempo. Quella contro la xenofobia e per i diritti delle persone con disabilità, imparando a tue spese che sono 2 facce della stessa medaglia. E allora, se sei una così di fronte a un atto così infame, a una tale spaventosa ingiustizia, l'ennesima, tu, Beatrice, hai ancora la forza, la voglia, l'intelligenza di pronunciare parole di questa bellezza. Quasi un manifesto della lotta per i diritti di tutti, nessuno escluso. E questo è quello che hai detto. Vivo in Italia da 16 anni. Ho la cittadinanza italiana, ho fatto tutte le scuole qui e continuo gli studi in una università italiana. Gioco nella nazionale italiana di basket in carrozzina e mi considero in tutto e per tutto italiana, eppure sono stata aggredita. Mio papà è stato aggredito. non dite che il razzismo in Italia non esiste, perché io l'ho vissuto oggi, dopo 16 anni che vivo qui, e fa male. A voi che ci avete aggrediti, vergognatevi. Saremo anche stranieri, ma abbiamo più dignità di voi. E voi che avete guardato il tutto senza alzare un dito, vi dovreste vergognare più di loro.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
No, perché volgarità, vi dico io che cos'è la volgarità. No, te lo dico subito. La volgarità è coloro che mentono al cittadino. La volgarità è la finta economia. Queste sono volgarità. Io se mando a fanculo uno, certo. dimmi te la parola stronzo quale sinonimo.
Ma no, ma nulla.
Non dà sinonimi, ma perché no. Se uno è stronzo, non gli posso di stupidino, si crea delle illusioni, gli devi di stronzo.
Bravo.
Cioè, parliamo nel merito, signori, mi rispondete su questa questione o no?
A Spartaco!
Ah, bella, dimmi!
A quanto li fai i fichi?
5 euro al chilo!
E li caghi?
Il giorno dopo!
Dai!
Ed ora vi faccio ascoltare un documento audio registrato da un cellulare fuori dalla parrocchia di San Nicola di Lizzano. Lizzano è un paese in provincia di Taranto. E la persona, la voce femminile che sentite è del sindaco Antonietta Doria. Ascoltate il video, poi leggeremo qualcosa insieme per chiarire meglio questa faccenda.
No, ci stanno insignorendo, ma non ci insignorisci, non lo so come capito, non ci insignoriamo di queste cose, non ho capito niente.
Ma è richiesta di questo, richiesta di questo,
quando
Non è che sto facendo,
Lo stesso rigore lo vorrei sulle piazze e sulle linee.
Devo conoscere pure le persone che stanno.
Forse non mi sta ascoltando. Mi dite
prima quelli che stanno lì.
Non mi sta ascoltando.
Sì, soprattutto.
Prendiamo quelli che stanno dentro.
Sindaco ha ragione, identifichiamo quelli che stanno dentro.
Allora, prima quelli che stanno dentro. Perché è una vergogna per Lizzano. Lizzano, questo è democratico.
Che il disegno di legge contro l'omotransfobia non avrebbe avuto un percorso semplice era prevedibile. Anche se verrà discusso in Italia il prossimo 27 di luglio e dal momento il testo si trova in Commissione Giustizia, già tante nubi appaiono all'orizzonte. Qualche giorno fa sono scesi in campo anche i vescovi italiani, evidenziando l'inutilità della norma in un paese in cui esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio. Alla chiara e netta presa di posizione segue però ora un altro passaggio, l'invito alla preghiera. Questo è quanto sta accadendo in diverse città della Puglia, da Lecce a Taranto ed anche in provincia, dove nel pomeriggio di ieri si è levato un vespaio di polemiche. Nell'occhio del ciclone è finita la parrocchia di San Nicola di Lizzano. In una locandina affissa in chiesa e condivisa anche sul profilo social, era stato fissato un rosario per la famiglia, per difenderla, si cita testualmente, dalle insidie che la minacciano, tra cui il disegno di legge contro l'omotransfobia. Nell'invito il senso dell'iniziativa che ha scatenato una miriade di commenti e proteste. Un momento di preghiera, si legge, per offrire al Signore il nostro contributo di intercessione per bloccare l'ingiusto e perverso disegno di legge Zan, Scalfarotto Boldrini, contro l'omotransfobia. Oltre alla manifestazione cittadina in Piazza della Vittoria di domani sera, noi stasera in parrocchia proponiamo liberamente questo ulteriore momento di spiritualità per contrapporre a questa liberticida ideologia legislativa la forza della nostra preghiera unitamente al quadro valoriale che scaturisce dalla nostra antropologia cristiana. Vi attendiamo numerosi. L'iniziativa ha fatto sobbalzare molti e in primis la scrittrice Francesca Cavallo, lizzanese doc e autrice di numerosi successi editoriali. Don Giuseppe Zito, il parroco della chiesa di San Nicola, nella quale ho trascorso innumerevoli ore nel corso della mia adolescenza e giovinezza, ha indetto questo incontro di preghiera per stasera. Si potrebbe pregare per tutti coloro che hanno perso un proprio caro a causa del Covid, per le tantissime famiglie in difficoltà a causa della gigantesca crisi, per le vite spezzate di migranti in fuga da guerre e povertà, oppure per le tantissime donne e bambini che vivono in situazioni di gravissima violenza domestica e che, a causa del decreto Pillon, spesso non riescono a sfuggire all'abuso anche quando riescono a trovare il coraggio di denunciare. Francesca Cavallo, senza troppi giri di parole, così come è nel suo stile, va dritta al nodo della questione. Don Giuseppe vuole che i suoi parrocchiani, i miei compaesani, preghino contro la legge che vorrebbe proteggere persone come me, lesbiche, omosessuali, transessuali, dalle aggressioni di chi pensa che non meritiamo rispetto. Che non basta essere cresciuti sentendoci dire che non eravamo normali. Che non basta aver avuto paura e averne ancora tutte le volte che dobbiamo dire che qualcuno che siamo gay, che non basta non avere pari diritti, che non basta essere stati privati di quei momenti di amore adolescenziale entusiasta, sfacciato e senza paura. Ed è così che la scrittrice punta il dito contro il parco. A Don Giuseppe evidentemente piace che la gente possa continuare ad odiarci e a esprimerci disprezzo apertamente. È una bella motivazione l'odio, una bella motivazione per una veglia di preghiera. Complimenti. Iniziative come questa non devono passare sotto silenzio, per il bene di tutti quegli adolescenti che vivendo queste situazioni pensano di essere sbagliati. Io sarei potuto essere tra di loro. Per tutto il pomeriggio di ieri, centinaia di commenti hanno invaso sia la bacheca di Francesca Cavallo che quella della parrocchia di San Nicola. L'indignazione, il senso di vergogna e le proteste, almeno in rete, predominano sull'iniziativa parrocchiale. Intanto, oggi, alle ore 19, in Piazza della Vittoria a Taranto e in molte altre città italiane, è stata indetta una manifestazione da un fronte pro famiglie contro la legge. A Lizzano, invece, durante l'appuntamento in parrocchia, alcune persone si sono presentate dinanzi alla chiesa per manifestare il loro dissenso rispetto all'iniziativa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per prevenire eventuali problemi di qualsiasi tipo. E questo è quello che avete ascoltato nel documento audio che vi ho fatto sentire prima. I militari avrebbero anche identificato alcuni dei manifestanti, suscitando la reazione del primo cittadino Antonietta Doria. La signora di cui avete sentito la voce, che avrebbe difeso i manifestanti sostenendo il loro diritto ad esprimere il dissenso contro l'iniziativa del sacerdote. Un caso che c'è da scommetterci continuerà a provocare polemiche. Ora, quello che vi leggerò velocemente è il post del sindaco Antonietta Doria. È notizia ormai rimbalzata su tutti i social media che il parroco di Lizzano, il parroco della nostra comunità, il nostro parroco, ha organizzato un incontro di preghiera contro le insidie che minacciano la famiglia, tra cui, prima fra tutte, cita la legge contro l'omotransfobia. Noi, da questa iniziativa, prendiamo fermamente le distanze. Certo, non sta a noi dire quello per cui si deve o non si deve pregare, ma anche in una visione estremamente laica, quale è quella che connota l'attuale amministrazione comunale, la Chiesa è madre e nessuna madre pregherebbe mai contro i propri figli, quale che sia il loro legittimo orientamento sessuale. Perché, come ha scritto, meglio di come potremo fare noi, padre Alex Zanotelli, quando ha raccontato la propria esperienza missionaria nella discarica di Gorogocio, la Chiesa è la madre di tutti, soprattutto di quelli che vengono discriminati, come purtroppo è accaduto e ancora accade, per la comunità LGBT. A nostro modestissimo parere, e con la più grande umiltà, ci pare che altre siano le minacce che incombono sulla famiglia, per le quali sì, sarebbe necessario chiedere l'intervento della Divina Misericordia. Perché non pregare contro i femminicidi, le violenze domestiche, le spose bambini? Perché non celebrare una messa in suffragio per le anime dei disperati che giacciono in fondo al Mediterraneo? Perché non pregare per le tante vittime innocenti di abusi? Ecco, senza voler far polemica, ma con il cuore gonfio di tristezza, tanti altri sono i motivi per cui raccogliere una comunità in preghiera. Certo, non contro chi non ha peccato alcuno, se non quello di avere il coraggio di amare. E chi ama non commette mai peccato, perché l'amore, di qualunque colore sia, innalza sempre l'animo umano ed è una minaccia solo per chi questa cosa non la comprende.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
She works nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She's once alive, I'm for a baby. All on her own, no one will come. She's gotta save him. She tells him, oh love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow up, have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Keep out the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. So rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry. Cause somebody's got you, rock-a-bye, baby, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you cry.
Degli indifferenti.
Finisce sempre così, con la morte. Prima però c'è stata la vita, nascosta sotto il bla 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 bla. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza. E poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Tutto sepolto dalla coperta dell'imbarazzo dello stare al mondo. Bla, 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 bla. Altrove c'è l'altrove. Io non mi occupo dell'altrove. Dunque, che questo romanzo abbia inizio. In fondo, è solo un trucco. Sì, è solo un trucco.
Quando ero nelle forze speciali. Sembra siano passati mille secoli. Siamo andati in un accampamento per vaccinare. dei bambini. Andati via dal campo, dopo averli vaccinati tutti contro la polio. Un vecchio in lacrime ci raggiunge correndo, non riusciva a parlare. Allora tornammo al campo. Quegli uomini erano tornati e avevano mutilato a tutti quei bambini il braccio vaccinato. Stavano lì ammucchiate, un mucchio di piccole braccia. Avrei voluto cavarmi tutti i denti, non sapevo neanche io cosa volevo fare. Ma voglio ricordarmelo, non voglio dimenticarlo mai. Non voglio dimenticarlo mai. E a un certo punto ho capito. E mi sono detto, oddio, che genio c'era in quell'atto. Che genio. La volontà di compiere quel gesto. Perfetto, genuino, completo, cristallino, puro. Allora ho realizzato che loro erano più forti di noi perché riuscivano a sopportarlo, non erano mostri, erano uomini, squadre addestrate. Questi uomini avevano un cuore, avevano famiglie, avevano bambini, erano colmi d'amore, ma avevano avuto la forza. La forza di farlo. Se avessi avuto 10 divisioni di uomini così, i nostri problemi sarebbero finiti da tempo.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Cercai tante volte di telefonarle, ma poi non veniva più neanche al telefono. Le mandai dei fiori, ma me li riportavano tutti a casa. L'odore dei fiori mi dava la nausea e il mal di testa mi torturava. Mi pareva di avere il cancro allo stomaco. Non dovevo lamentarmi però. La salute è una cosa che dipende da come ti senti. Più pensi di sentirti male e più stai male.
Prego, si sieda. Alice Boyd Redding. Lei è stato condannato all'ergastolo nel 1927. Dopo 40 anni si sente riabilitato?
Riabilitato? Dunque, mi lasci pensare. A dire il vero non so cosa significa questa parola.
Beh, vuol dire essere pronti a rientrare nella società e contribuire...
Lo so cosa significa per lei, figliolo. Ma per me è solo una parola vuota. Una parola inventata dai politici. In modo che un giovane come lei possa indossare un vestito o la cravatta e avere un lavoro. Cosa volete sapere? Se mi dispiace per quello che ho fatto?
Sì, certo.
Non passa un solo giorno senza che io provi rimorso. Non perché sono chiuso qui dentro o perché voi pensate che dovrei. Mi guardo indietro e rivedo com'ero allora. Un giovane, stupido ragazzo che ha commesso un crimine terribile. Vorrei parlare con lui. Vorrei cercare di farlo ragionare. Spiegargli come stanno le cose. Ma non posso. Quel ragazzo se n'è andato da tanto. E questo vecchio è tutto quello che rimane. E nessuno può farci niente. Riabilitato non significa un cazzo. Quindi scriva pure quello che vuole nelle sue scartoffie, figliolo, e non mi faccia perdere altro tempo. Perché a dirle la verità, non me ne frega niente.
Deluso?
Sinceramente sì.
Non bisognerebbe mai incontrare i propri miti. Visti da vicino t'accorgi che ami foruncoli. Rischi di scoprire che le grandi opere che ti hanno fatto sognare tanto le hanno pensate stando seduti sul cesso, aspettando una scarica di diarrea.
Dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
And isn't it high time you
Ed ora, pubblicità.
Chiamo Fiat 124. Ho tante doti. Sono docile e ubbidiente. Veloce e sicura. Sono comoda su qualsiasi strada. So fermarmi al momento giusto. Ho un motore brillante ed economico. Sono robusta e posso andare dappertutto. Sono spaziosa ed elegante. Sono una moderna automobile. Mi chiamo Fiat 124.
Aranciate, abiti fatti, pane, vini, burro, calze da donna, oli d'oliva, trenini elettrici, camicie per uomo, formaggio parmigiano, carne in scatola, scalda acqua e molti altri prodotti di largo consumo. Le prove di Quattro Soldi hanno aperto gli occhi ai consumatori. Quattro Soldi, la rivista che difende il consumatore e il risparmiatore intelligente.
Ed ora vi illustrerò come si fissa un'acconciatura. Se il capello è normale, si applica Binaspray normale. Se invece i capelli sono fragili o grassi, Binaspray soft. Ma attenzione, basta poco, pochissimo Binaspray per ottenere un risultato perfetto. Questo perché è una lacca speciale a espansione istantanea. Osservate la sua trasparenza, è invisibile. I capelli rimangono vaporosi e si possono pettinare. Binaspray inoltre resiste all'umidità perché è solubile solo in acqua calda. Binaspray nei due tipi. E ricordate, ne basta poco, pochissimo.
E adesso do il là al nostro intermezzo di pubblicità.
Scusi signora, mal di testa, prenda subito un Cascheut. Il dolore scomparirà rapidamente. Efficace nelle nevralgie e nei dolori reumatici, il Cascheut non deprime il cuore. Cascheut.
Rosello 22esima.
Azione!
Patente, per favore.
Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
È un grosso rischio.
Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio.
È un fischio maschio senza fischio.
No, stop, la rifaccio da capo.
È un rischio maschio senza whisky.
Stop, stop.
Accadde anche a me molto tempo fa, quando feci il navigatore solitario.
Oh. Mamma mi diceva sempre, non mi rompere i coglioni, sei uno smidollato, come uomo non esisti, sei un imbriacone.
E allora mi sono incazzato e un giorno ho detto, basta, guarda, mi compro una barca e mi faccio il giro del mondo e navigo da solo, ecco. E così compì questa impresa, feci il navigatore solitario, giorno e notte. Fra cielo e mare, mare e cielo, in questa natura, padrone del mondo, lei non sa cosa vuol dire il navigatore solitario, solo nell'immensità del mare, in assoluta meditazione, a contatto della natura più pura, e allora che capisci quanto sei stronzo a compiere queste imprese che non servono a un cazzo.
cameriere, arriva sta pizza! La marescia,
io ho detto una pizza napoletana.
C'hai fame, eh?
Vigliacco bastardo! Ma io ti...
Io dormirò tranquillo, perché so che il mio peggior nemico veglia su di me.
Gustavo Sette Case detto Caciotta.
In coda.
Sì, qual è la più breve e potente preghiera del mondo? La preghiera più rapida e più potente del mondo mi guardò. La preghiera più rapida e più potente del mondo è vaffanculo.
Classico caso di tossicodipendente,
eccolo lì.
Ma porca vacca, drogato, che questa è la verità.
Anonimo, ti rispondi.
Pronto? Ah, sì, sì. Un attimo, Catucci.
Dammelo. Dai, dai, dai. Che è successo? Non puoi parlare? Mi vuoi vedere? Mi devo allarmare? Molto. Dammi il tempo delle sigle. Poi vengo lì da te. Ah, da te no. E dove? Ho capito, sì.
Ci stanno problemi, dottor?
Mi vedi sereno?
Eh no.
E allora che cazzo di domande mi fai, figlio mio? Su.
Sei tu? Chi? Giorgio, Mario e Peppino? Ah, ci siete tutti, eh? Sono i miei amici, stanno facendo una cenetta. Ah, oh, ci vediamo domani alla partita, eh? Un'ora prima, eh? E capirai chi manca, Roma-Lazio. Forza Roma, sempre forza Roma! Ah, oh, che c'è Peppino lì? Dammo un po' il telefono.
Ecco, te lo passo. Ciao. Oh, chi arriva prima, regge il posto.
Ah, ciao, Alve. Peppino, sei tu? Peppino? Alla faccia due di tutti i laziali, Peppi.
We'll be right back.
odio gli indifferenti.
Ma per la nostra generazione l'evento più luttuoso è senza dubbio la scomparsa di Mattia Torre. Benché poco noto al grande pubblico, Mattia Torre era una figura pressoché di culto per gli addetti ai lavori. Parliamo infatti di uno degli autori più intelligenti, brillanti e profetici del panorama culturale contemporaneo in Italia. La fama di Torre è senza dubbio legata principalmente alla creazione di Boris insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarapico. Non si insisterà mai abbastanza sull'importanza di Boris. Boris, più che una serie TV, è stato un romanzo verista, un documentario straordinariamente fedele sullo stato dell'arte letteralmente in Italia.
Occhi del cuore 3, 1 bis prima. Sì, signori, avete capito bene. Occhi del cuore 3, perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo.
Attraverso una comicità dirompente, e un altro pregio è stato quello di restituire al romanesco, dopo decenni di stereotipi triviali, tutto il suo potere di empatia immediata. Attraverso questa comicità dirompente, Boris è riuscito a fotografare, a testimoniare le dinamiche paradossali, grottesche e perverse della produzione culturale in Italia. Solo Corrado Guzzanti, nelle sue analisi satiriche della politica italiana, ha colto alla stessa profondità determinati aspetti del reale. Non a caso Guzzanti è stato uno dei protagonisti indimenticabili di questa serie TV.
Sai quando sono cambiato?
No, quando?
Ieri. Ero sulla Roma L'Aquila, guidavo, ero solo in macchina. A un certo punto mi volto e sai chi c'era accanto a me?
No, chi c'era?
Gesù.
Chi?
Gesù Cristo.
Ma Mattia Torre non è stato soltanto Boris. È impossibile, date le circostanze, non citare La linea verticale, la sua ultima opera, una serie TV tratta da un libro da lui scritto per Baldini e Castoldi, interpretata da Valerio Mastrandrea. Nella Linea verticale Torre ha raccontato la sua malattia, la malattia che l'ha condotto a questa prematura scomparsa. In questo Torre ha dimostrato, oltre allo straordinario talento satirico, una rara sensibilità, la capacità propria dei grandi autori di testimoniare il proprio dolore e renderlo arte. Conferma della sua straordinaria intelligenza e della sua profonda consapevolezza, doti che unite consentono una sorta di dono razionalissimamente profetico, La linea verticale iniziava proprio con il protagonista che immagina il proprio funerale. Senza cedere alla retorica, pensiamo che l'unico modo per onorare la memoria di Mattia Torre sia quello di continuare a osservare, come lui ha mostrato, la realtà da un lato con spietato spirito critico, dall'altro col dono di un'ironia disincantata.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Non bisogna mai dire di sì, ricordalo, mai, sempre di no. Perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci.
Bene, 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 siamo in conclusione. Io vi lascio con gli ultimi minuti di musica e dopo Odio gli indifferenti potrete ascoltare Desinenze letterarie di e con Edgarda Golin. Buon proseguimento e alla prossima puntata. Desinenze letterarie a cura di Edgarda Golino.
Bentrovati sulle frequenze di dallaparte del torto.org nell'appuntamento Odio gli indifferenti. È la voce di Edgarda Golino che vi saluta per un nuovo incontro con la letteratura. Oggi si discorre del tema del matrimonio attraverso due grandi classici dell'Ottocento. Proprio quando si andava affermando l'ideologia del matrimonio borghese con tutti i suoi corollari, dall'amore coniugale alla fedeltà, ecco due esempi contemporanei che già ne rilevano la fragilità, con prospettive differenti. Il primo è Madame Bovary di Gustave Flaubert, del 1856, che vede nel matrimonio il tradimento delle illusioni. E il secondo è Il radicale, sonata a Kreutzer di Lev Tolstoi del 1899, che vede nel matrimonio il tradimento addirittura del sacramento cristiano. Madame Bovary è incentrato sulla protagonista Emma Bovary, che nutre grandi aspettative nel matrimonio poiché è stata educata in un collegio esclusivo nonostante sia figlia di contadini, ed è anche una divoratrice di romanzetti romantici. Quindi si sposa con il medico del paese, facendo così il suo salto sociale, ma ben presto scopre che la vita che ha scelto non corrisponde ai suoi sogni, alle sue illusioni di ragazza che viene dipinta come frivola, e così per colmare il vuoto allaccia relazioni extraconiugali che non la porteranno da nessuna parte e comincia a vivere un tenore al di sopra delle sue possibilità economiche. Così facendo cade nella rete degli usurai e per sottrarsi a tutto questo disagio finirà per suicidarsi. Ed ecco una pagina tratta dal romanzo. Si comprò un inginocchiatoio gotico, spese in un solo mese 14 franchi di limoni per ripulirsi le unghie. Ordinò a Rouen un vestito di cashmere turchino. Scelse la più bella sciarpa di Leroy. La portava annodata intorno alla vita sopra la vestaglia. Dopo aver chiuso le imposte, prendeva un libro e se ne stava sdraiata sul divano, così, in quello strano abbigliamento.
Quando si rialza, quando, dopo aver scosso da sé le fatiche della volontà, rientra al focolare domestico, a quel focolare dove l'attende un marito che l'adora. Dopo la prima colpa, la prima caduta, sente forse ella rimorso sotto lo sguardo del marito ingannato? No, rientra con la fronte alta, glorificando l'adulterio, compiacendosi di avere un amante come di una nuova sopraggiunta pubertà.
Cambiava spesso pettinatura. Ora si acconciava la cinese, ora esibiva certi ricciolini molli, ora si annodava le trecce. Si fece anche la scriminatura da un lato, rigirandosi i capelli come se fosse un uomo. Volle imparare l'italiano. Acquistò dizionari, una grammatica, una provvista di carta bianca. Tentò letture impegnative, storia, filosofia. La notte a volte a Charles capitava di svegliarsi di soprassalto, credeva che lo venissero a chiamare per un malato. «Vengo», balbettava. E invece era il rumore di un fiammifero strofinato da Emma per riaccendere la lampada. Ma alle sue letture toccava la stessa sorte dei suoi ricami, che appena incominciati riempivano l'armadio, li abbandonava presto, passava ad altro. Aveva crisi nel corso delle quali avrebbe potuto facilmente arrivare a qualche stravaganza. Un giorno, tanto per dar torto al marito, sostenne che sarebbe stata in grado di bere un mezzo bicchiere d'acquavite, e poiché Charles fu tanto stupido da accettare la sfida, mandò giù l'acquavite sino all'ultima goccia. Nonostante la sua aria svanita, Emma non appariva certo allegra. Aveva quasi sempre agli angoli della bocca quella immobile contrazione che segna la faccia delle vecchie zitelli, degli ambiziosi delusi. Era tutta pallida, livida come un cencio lavato. La pelle del naso le si stirava verso le narici, i suoi occhi ti guardavano in modo vago. Si scoprì 3 capelli grigi sulle tempie e allora cominciò a parlare di vecchiaia. Spesso era salita da capogiri. Un giorno sputò persino sangue e poiché Charles era impressionato e lasciava apparire la sua inquietudine, disse: «Bah, cosa importa?» Sonata Kreutzer omaggia il grande capolavoro beethoveniano della sonata per pianoforte e violino ed è un racconto confessione del protagonista Pozzenini Zev, che su un treno non solo racconta la sua terribile esperienza matrimoniale segnata dall'odio, ma confessa al suo interlocutore di viaggio di aver ucciso la moglie per gelosia. E solo nel momento in cui la uccide continua a ripetere ti perdono e di averla riconosciuta finalmente come essere umano, quindi di averla riconosciuta e di averla perdonata, di aver perdonato l'odio che nutriva per lei. Ecco uno stralcio dal romanzo. Le donne, soprattutto quelle che hanno avuto in sorte di imparare dagli uomini, sanno molto bene che tutti i discorsi elevati non sono che parole e che agli uomini non interessa nient'altro che il corpo e tutto quello che lo esponga nella luce più accattivante. E fanno esattamente questo. Se ci liberassimo per un attimo della percezione consuetudinaria di questa ignominia, che è diventata per noi una seconda natura, e considerassimo la vita dell'alta società per quello che realmente è, in tutta la sua impudenza, ci troveremmo di fronte un'unica sconfinata casa di tolleranza. Non è d'accordo? Permettetevi di dimostrarvelo. Voi ritenete che le donne nella nostra società nutrano interessi diversi rispetto alle donne delle case di tolleranza e io vi dimostrerò che è falso. Se le finalità, il contenuto interiore dell'esistenza sono differenti, tale differenza si rifletterà inevitabilmente anche sull'aspetto esteriore e tale aspetto sarà differente. Ma osservate quelle derelitte infelici e poi le dame della più alta società, agghindate, vestite allo stesso modo, gli stessi profumi, le stesse braccia, spalle, seni denudati e il sedere in bella mostra sotto gli abiti attillati, la stessa passione per le pietruzze e gli altri gingilli costosi e luccicanti, gli stessi divertimenti, balli, musiche e canti, sia quelle che queste usano ogni mezzo per sedurre. Non c'è alcuna differenza. A un esame oggettivo si può solo dire che quelle che si prostituiscono per brevi periodi sono di solito disprezzate e quelle che si prostituiscono più a lungo sono invece riverite. Edgarda Golino vi saluta augurandosi che questo tempo insieme sia stato un buon tempo all'insegna della letteratura e vi dà appuntamento alla prossima puntata.